diretta per iniziare il redazionale di oggi. Ringrazio la compagna che ci ha raggiunto qui in studio, Via De Volsci 56, perché sui giornali di oggi poco nulla, cioè già molto poco si parla della Siria, se non insomma in maniera un po' edulcorata. Abbiamo letto insomma solo delle cose del Sole 24 Ore per quanto riguarda Israele. Poco si parla invece dell'invasione turca ancora verso il Rojava, e ancora meno si parla insomma di un modello o comunque di quello che saranno le sorti poi della Siria a livello di organizzazione e anche di gestione. Nei giorni scorsi le prime dichiarazioni del nuovo leader siriano sono state di annullare la costituzione siriana, quindi in questo momento in Siria insomma non c'è nessuna tipologia di parametro, diciamo così, costituzionale. Ok, quindi partiamo da questo. Vogliamo partire, decidi tu da partire. Io la cosa che fondamentalmente mi interessa, vorrei che uscisse fuori un po' dai microfoni della radio, è che in questi decenni, soprattutto dal 2014, un modello per la Siria, per i popoli della Siria, per il popolo della Siria, per la Siria in generale, è stato raccontato, è stato messo in pratica. L'ha fatto anche Radio Onda Rossa pubblicando un libricino, perché Radio Onda Rossa nel 2014 andò in Rojava a parlare appunto con quella che viene, era stata definita ed è tuttora definita una rivoluzione femminista, comunque principalmente delle donne, quindi andare a vedere con i propri occhi. Ne abbiamo fatto anche un libricino sul modello proprio, e da allora diciamo questo, se prima si parlava soltanto della Rojava, oggi si parla proprio di un cantone, cioè il modello del confederalismo democratico in questi 11 anni si è allargato, si è sviluppato, non si parla più della questione curda, ma si parla di popoli, di etnie, che vivono all'interno di un cantone che propone e mette in pratica un modello di confederalismo democratico, giusto?
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, ti ringrazio per questo invito, per la possibilità di parlare anche di, appunto, di questa questione per quanto riguarda quello che sta succedendo in Siria. Sì, proviamo a mettere un po' tutto insieme. Diciamo che chi ha seguito sui media quello che è successo in Siria nelle ultime settimane ha visto un'avanzata fulminea sorprendente di questa coalizione Hayat Tahrir al-Sham, perché prima ha preso Aleppo molto velocemente e poi è arrivata addirittura a Damasco, e però diciamo che ancora non è chiaro quali sono stati gli accordi dietro le quinte, perché l'asse iraniano si sia spezzato così velocemente, come la NATO si sia messa d'accordo con Russia e Iran, qual è il ruolo della Turchia. Sappiamo che ci sono tutte queste realtà all'interno, però non è chiaro bene quali siano stati gli accordi fatti dietro le quinte. Sicuramente un'avanzata così fulminea è stata preparata in lungo tempo. Ovviamente però si parla sui media di questi ribelli, c'è molta propaganda di guerra, è molto difficile, seguendo i media o i social media, capire quello che sta succedendo, ma dei curdi, del Rojava, dell'amministrazione autonoma del nord e dell'est della Siria non si parla, perché ovviamente tutte le parti che si sono accordate, che stanno discutendo, che in maniera a livello internazionale le potenze vogliono creare una nuova costituzione, una nuova Siria, sicuramente le potenze internazionali non hanno interesse a che il modello che è nato in Rojava e poi si è allargato a una metà della Siria possa, diciamo, essere conosciuto, sviluppato e che si allarghi. Quindi facciamo un piccolissimo riassunto guardando la mappa, io, ovviamente voi non la potete vedere,
sì,
però
perché diciamo che di come incredibilmente me ne sono accorta anche io, cioè che sono una che se legge, studia e interloquisce, cioè nel frattempo il confederalismo democratico ha preso metà della Siria.
Sì, praticamente, allora, noi abbiamo il Rojava è una parola curda che significa occidente, e quindi è la parte occidentale delle quattro parti in cui il Kurdistan è stato diviso dagli Stati Nazioni con degli accordi a Losanna, e in realtà comprende soltanto una striscia molto fina del nord della Siria. Quello che noi abbiamo conosciuto, che magari alcuni si ricordano, nonostante siano passati precisamente 10 anni, il 25 gennaio, dalla liberazione di Kobane, sono i tre cantoni, Kobane, Gisre e Afrin, che erano comunque divisi da alcune zone occupate da al-Nusra, jihadisti controllati dalla Turchia, l'ISIS. Quindi dal 2011, quando sono scoppiate le primavere arabe, i curdi hanno immediatamente dichiarato di volere una terza via, quindi né con Assad né con i ribelli, che velocemente comunque si sono sono ancora presenti dei gruppi che hanno combattuto in tutti questi anni contro Assad, però diciamo c'è stato una corrente, un'ideologia salafita che ha preso preponderanza, e quindi i curdi hanno deciso, visto che portavano avanti una lotta di liberazione nazionale basata su altri principi da tanti anni e che in Rojava avevano una presenza comunque delle organizzazioni, anche se clandestine da tanto tempo, di dichiarare che loro avrebbero voluto creare un sistema diverso. Quindi la rivoluzione del Rojava è nata già con questi tre principi, quindi la libertà delle donne, l'ecologia, la democrazia radicale, e perché questo tipo di sistema già si stava sviluppando nel Kurdistan in Turchia, quindi il Kurdistan nel nord, in maniera clandestina sulle montagne delle quattro parti del Kurdistan, sia in Iran che in Siria, che in Turchia, che in Iraq, ci sono organizzazioni che avevano questi principi alla base. Quindi Rojava è riuscito in poco tempo a organizzarsi perché aveva già una base rivoluzionaria alle spalle. E con l'avanzata, diciamo, Kobane è stata la prima città in cui l'ISIS è stato sconfitto. E quindi con la sconfitta dell'ISIS a Kobane poi si è iniziata una liberazione delle zone che erano state prese dall'ISIS. In queste zone c'erano molte città arabe, Raqqa era la capitale dell'ISIS in Siria, però sono state liberate Minbij, Tabqa, Raqqa, Deir ez-Zor è stata l'ultima zona liberata, che sta al confine con l'Iraq, dove anche Lorenzo Orsetti, conosciuto come Orso Sheikh Kosher, è caduto martire dopo aver combattuto anche Afrin contro la Turchia. Quindi diciamo, se noi guardiamo la mappa della Siria, vediamo l'Eufrate che entra in Siria dalla Turchia e esce dall'Iraq, che divide la Siria non precisamente a metà, però una bella parte la lascia a est. La parte est è praticamente tutta sotto il controllo delle forze democratiche della Siria, che sono una coalizione di forze di autodifesa, non soltanto curde, che, se ci ricordiamo, diciamo le YPG e le YPG che hanno combattuto a Kobane, poi nel corso della liberazione di altre zone della Siria hanno a queste forze hanno partecipato altri gruppi di autodifesa che erano arabi, armeni, assiri, eccetera, e quindi hanno formato le loro forze di autodifesa militari, che non essendo curde si sono poi unite sotto le forze della Siria democratica. Quindi sotto il controllo dell'amministrazione autonoma democratica del nord e dell'est della Siria ci sono, geograficamente, se parliamo di metri di chilometri quadrati, molte più zone arabe che curde. Per quanto riguarda la popolazione che vive in queste zone, diciamo che il 50% è arabo anche in Rojava, perché tutte le zone che stavano sotto il controllo di tutti questi gruppi salafiti jihadisti che si combattevano fra loro, attaccati dai russi di qua, da Israele di là, eccetera, non erano zone sicure, mentre diciamo che la zona del ex Rojava, nord-est della Siria, era la zona della Siria in cui, anche se in campi profughi, comunque le persone potevano comunque vivere anche una vita normale, comunque anche studiare, sono state create accademie, università, organizzazioni di ogni tipo in cui le donne hanno un ruolo preponderante in tutto quello che è la società civile. E quindi diciamo che anche se gran parte territoriale geografica di questa amministrazione autonoma del nord-est della Siria è abitata da arabi, anche le zone del Rojava hanno una metà di popolazione araba che è fuggita da altre zone della Siria in Rojava.
E questo diciamo che in tutto il territorio quindi sono stati applicati i principi del confederalismo democratico, che vedono principalmente, diciamo, nelle amministrazioni sempre un uomo e una donna, e poi tra la popolazione volevo un po' parlare della questione religiosa, che in queste regioni diventa sempre più importante, calcolando insomma che le YPG, le YPG, il confederalismo democratico vengono dal passato, da una linea marxista e poi insomma unita a un'altra un po' più anarchica ambientalista, però sicuramente non religiosa. E le unità di difesa non sono appunto unità che combattono in nome di un dio, ma sono unità che combattono in nome di un principio di uguaglianza e di fondamentalmente nei principi del femminismo, dell'ambientalismo, insomma, questo ha sempre, insomma, il confederalismo democratico ha sempre diffuso questi come principi. Quindi a livello poi locale sulla questione religiosa, calcolando che cosa è successo?
Allora, diciamo che mi è venuto in mente mentre parlavi l'esempio degli yazidi e anche la parte di questo confederalismo democratico, questo, diciamo, paradigma che è stato utilizzato da Jalan e che poi ha messo in pratica in maniera diversa in diverse parti del Kurdistan e non dell'Islam democratico. Perché, cioè, a me mi è capitato di parlare magari con compagni o con persone che mi dicevano: ma come mai i curdi non combattevano contro i musulmani oppure contro gli arabi? Perché comunque effettivamente questa combattere contro l'avanzata dell'ISIS, a chi non ha approfondito la questione può far, diciamo, far fare confusione. Però essendo comunque i curdi una popolazione che è stata islamizzata sin dalla nascita dell'Islam, una gran parte della popolazione curda è musulmana, sunnita oltretutto. Però di base venivano dallo zoroastrismo, ma come tutte le popolazioni del mondo prima della nascita delle religioni monoteiste comunque credevano in credi diversi, eccetera. Quindi diciamo che il lavoro di teorico di questo studio sulla modernità democratica, di tutto quello che è alla base dell'ideologia di liberazione delle donne, non è, diciamo, come nel positivismo solo puntato su un aspetto preciso, ma cerca di analizzare tutta quella che è lo sviluppo della civiltà, tutto quello che è la conoscenza, tutti quelli che sono i metodi per arrivare alla conoscenza, partendo dalla mitologia, la filosofia, la religione. E quindi diciamo che c'è questo lavoro che fanno i compagni in Rojava e anche nelle altre parti del Kurdistan, che è quello di cercare di ritrovare quelle che sono le radici etiche delle religioni, nel senso non di lottare per una religione o imporre una religione, però cercare di capire come nei vari metodi per cercare la verità l'umanità ha trovato sempre metodi diversi, partendo dalla mitologia per arrivare alla scienza, e che a seconda del modo in cui questi metodi vengono utilizzati poi si trasformano in un'ideologia politica che può essere usata per fare le guerre, o possono essere una spiritualità o una visione filosofica della vita, che dipende dalle varie persone. Quindi, visto che Rojava si basa sulla convivenza di tutti i colori, loro dicono, per intendere le identità nazionali, etniche, religiose, i credi, politiche, le idee, eccetera, ovviamente anche la spiritualità è qualcosa che ha il diritto di esistere e organizzarsi nel momento in cui non va a opprimere o obbligare gli altri. Quindi, per esempio, a Rojava c'è una facoltà di studi delle religioni in cui l'Islam democratico viene approfondito, analizzato, e si studiano dall'ezidismo allo zoroastrismo all'Islam, alle altre religioni, si fanno ricerche per confronti con le mitologie, eccetera. Quindi molti imam, molti religiosi che stanno nel nord e l'est della Siria prendono parte a questo percorso e hanno anche fatto molto lavoro su quelli dell'ISIS che sono stati arrestati durante la liberazione di questo territorio, perché non tutti erano, diciamo, miliziani di alto rango ideologicamente molto convinti, ma anche tantissima gente che ci ha partecipato così, e quindi ci voleva anche un lavoro di formazione, di confronto, perché non si poteva semplicemente imporre a questa centinaia di migliaia di persone che combattevano in nome dell'Islam: da domani sei ateo, marxista-leninista. Quindi.
No, quindi su questo volevo capire quanta popolazione c'è adesso dentro tutti i cantoni, in tutto questo pezzo
qualche
di
milione, diciamo, possiamo dire come
milioni.
Roma, sì.
Comunque milioni di persone.
Il Rojava più o meno 3-4 milioni, credo, quel numero non so, bravissima, però.
Due domande. Uno, evidentemente tutta la questione dell'ISIS, quindi di gran avendo anche liberato Raqqa e via dicendo, insomma, diciamo, le unità di liberazione si sono ritrovate migliaia.
Allora, diciamo che in questo momento nel campo di Al-Hol ci sono diverse migliaia, tipo 70-80 mila familiari dell'ISIS, quindi anche mogli che avevano deciso spontaneamente di sposarli, tutti gli internazionalisti, anche italiani c'erano ai tempi in cui stavo lì, adesso non lo so, però insomma di tutta l'Europa e tutto il mondo, che si sono riorganizzati perché le donne hanno, diciamo, fatto formazione ai bambini, anche militari, per imparare a fare le bombe, hanno ucciso tantissime persone all'interno del campo. Quindi questo campo con 70.000-80.000 persone è una bomba orologeria Siria piena di una nuova generazione di jihadisti, e poi ci sono le carceri in cui ci sono i miliziani dell'ISIS, che sono miliziani quelli più addestrati soprattutto in Turchia, che hanno diverse decine di migliaia, non so precisamente il numero, però sono da 30.000 a 40.000 miliziani dell'ISIS ben addestrati, che si trovano tutti nel nord dell'est della Siria. E infatti magari adesso non ricordiamo tutto quello che è successo, però diciamo che in questo momento i curdi e il Rojava e l'amministrazione autonoma, che è formata da tutti i popoli, quindi maggiormente arabi e curdi, però poi ci sono anche altri popoli siriaci, armeni, cristiani, eccetera, si trovano nella fase più critica da quando è scoppiata la rivoluzione del Rojava e da quando sono iniziate le primavere arabe. Perché se da una parte ci può essere un'opportunità di un riconoscimento di questa amministrazione autonoma nel momento in cui verrà creata una nuova Siria, una nuova costituzione, ci saranno degli accordi internazionali, dall'altra parte la Turchia continua a spingere a tutti i costi per l'eliminazione totale di quella che è la esistenza politica e culturale dei curdi, ma anche fisica. E la Turchia come lo vuole fare? Perché noi abbiamo detto che Hayat Tahrir al-Sham, quindi questo gruppo guidato dal Jolani, che è una coalizione di vari gruppi salafiti che viene da Al-Qaeda e da ISIS, ma che negli ultimi anni, anche con l'aiuto diciamo delle potenze internazionali, si è ripulito un po' la reputazione, però all'interno di questi gruppi ci sono tanti gruppi, non c'è soltanto Al-Jolani, partendo da Aleppo, che sta a nord ovest della Siria, è arrivato fino a Damasco, quindi tutta la parte ovest della Siria sta in mano a loro. Poi c'erano le parti occupate dalla Turchia nelle varie invasioni, quindi 2018 Afrin, 2019 Serikan e Girespi, che sono delle parti a nord della Siria che dividono quello che prima era Rojava con posti occupati da Esercito Nazionale Siriano, che è un'altra coalizione di jihadisti salafiti organizzati dalla Turchia. E poi c'è la parte a est dell'Eufrate, dove ci sono i curdi, in cui relativamente, se non ci fossero gli aerei e i droni turchi, si vivrebbe cercando di costruire sempre, sviluppare sempre di più questo modello di autonomia democratica, però dove ci sono appunto tutte queste carceri e i campi profughi in cui ci sono ex miliziani dell'ISIS, che devono essere diciamo protette e controllate da forze militari, che nel momento in cui la Turchia attacca da altre parti devono lasciare un po' questo controllo e andare a combattere in altri posti. E l'abbiamo visto anche in questi ultimi anni, quando c'è stato un attacco a una grande prigione a Eseke, in cui c'erano tutti gli internazionali dell'ISIS, non soltanto europei, quindi tutti quelli non siriani dell'ISIS, e quindi molto più ideologicamente convinti, perché venuti da altre zone per combattere nell'ISIS, che sono evasi. C'è stato dei combattimenti a Eseke fra le forze della Siria Democratica e questi miliziani, e la Turchia bombardava tutti diciamo le forze di autodifesa e cercavano di andare a fermare questa. Quindi diciamo che la Turchia vuole mettere l'esercito nazionale siriano da sé controllato, per poter così controllare l'est dell'Eufrate, perché a ovest ci sta Hayat Tahrir al-Sham, che per quanto sia vicino alla Turchia, però non è completamente legata alla Turchia, nel senso che gli Stati Uniti, Israele, la NATO in qualche modo devono aver diciamo proposto in questi accordi, che noi ancora non sappiamo, ti facciamo governare la Siria, però diciamo sei comunque filo quello che vogliamo noi. Poi vedremo un attimo andrà, però non è completamente allineata alla Turchia e a Hayat Tahrir, mentre l'esercito nazionale siriano è una banda in cui ci sono, li abbiamo visto anche nei video, c'hanno i simboli dell'ISIS, le bandiere dell'ISIS, abbiamo visto
tuttora
video in cui sparano, cioè chiedono alla gente se è levita o sunnita, levita, e gli sparano in testa. Abbiamo visto Al-Jolani, che fa tanto il moderato, che però ha chiesto a una donna di coprirsi il capo per farsi la foto con lui, quelli di Al-Jolani che sono andati a picchiare i ragazzi per strada perché fumavano una sigaretta. Quindi insomma si è diciamo chiesto di non mostrare questo genere di scene per far sì che l'opinione pubblica internazionale accetti questo nuovo gruppo come potere che governa la Siria, però comunque non si può controllare tutta questa migliaia di gente completamente, per cui sicuramente quella parte diciamo sarà difficile. Non credo che ci sarà un modello come Rojava, però l'idea dell'autonomia democratica, del confederalismo democratico, è quella che non basta andare a far cadere Assad per liberare una società, ma che bisogna lavorare giorno per giorno su tutti gli aspetti della vita, e quindi che comunque un'autonomia democratica all'interno della Siria possa essere una garanzia di democratizzazione in futuro, perché comunque se la gente della Siria vuole attuare quel tipo di modello, se quel modello sopravvive si può allargare. Se invece la Turchia e le sue bande jihadiste riescono a prendere il controllo di quella regione, a quel punto si ripartirà una guerra civile, perché i curdi in 2 giorni non se ne andranno come l'esercito siriano.
Certo. Ovviamente, sono insomma ormai decenni, anche perché vabbè. Perché non sono stati rimandati indietro i combattenti tra virgolette dell'ISIS non siriani? Cioè, la cosa che mi chiedo è, visto che questa Europa uccide in mare non si sa quanta gente, perché non gli si è non gli sono stati restituiti sti fenomeni?
Allora, ovviamente l'amministrazione autonoma del nord-est della Siria chiede dall'inizio, dalla liberazione dell'ultima roccaforte dell'ISIS a Deir ez-Zor, di fare un tribunale internazionale per decidere la sorte di tutti questi miliziani. L'Iraq alcuni se l'è ripresi, eccetera, però comunque per ogni miliziano, per ogni persona ci vogliono anni e anni. Quindi la maggior parte sono rimasti lì. Ultimamente, oltretutto, c'era stata un'amnistia, perché comunque ci sono diverse tipologie. E nelle, cioè, ovviamente il sistema della rivoluzione del Rojava e dell'autonomia democratica sarebbe un sistema che non vorrebbe il carcere, e però avendoci decine di migliaia di jihadisti tagliagole che comunque sono stati catturati in un momento di guerra, una guerra che non è finita perché non si lascia in pace questo luogo senza bombardamenti, eccetera, per la sicurezza delle persone comunque non si può lasciare tutti immediatamente, però ci stanno formazioni, ci sta tutto un lavoro all'interno di questi carceri e di questi campi, come parlavo anche prima di questo Islam democratico, imam musulmani che vanno a parlare con persone che sono state nell'ISIS per provare a fargli capire come quella versione salafita e politica dell'Islam non si è, cioè, li abbia usati per interessi di altro tipo, e quindi comunque piano piano alcune persone che non avevano fatto, diciamo, crimini di guerra, eccetera, eccetera, sono state già fatte uscire. Cioè, c'è stata una grande amnistia a Rojava pochi giorni prima, poche settimane prima di questa guerra.
Noi avevamo lasciato i salafiti che avevano ucciso Vittorio Arrigoni. Cioè, l'ultima volta che io ricordo che abbiamo parlato di salafiti è quando si presume, si dica insomma, che siano stati i salafiti appunto a uccidere dentro la striscia di Gaza, ormai insomma diversi anni fa, se non mi sbaglio, tanti anni fa, dei salafiti. Oggi ci li ritroviamo in Siria. Che gruppo è?
No, vabbè, allora, salafiti sono praticamente quelle fazioni, quei gruppi che si rifanno all'Islam di Maometto. Quindi dicono che sono i seguaci di Maometto e che rimettono in pratica completamente quel tipo di modello, regole, la sharia, eccetera, così com'era ai tempi di Maometto. Quindi non è che, cioè, sia Hayat Tahrir al-Sham, adesso magari si definirà in un altro modo, però al-Nusra, al-Qaeda, ISIS, sono tutti gruppi salafiti, che poi per diverse posizioni su quello che è la jihad globale o meno, le relazioni con il processo di Astana cioè diverse regole particolari, diverse fatwe o cose, guerre comunque di potere, le relazioni con gli sciiti, eccetera, eccetera, non si trovano d'accordo, magari i gruppi in particolare, però diciamo che salafiti non è un gruppo unico, ma è, diciamo, una tipologia di Islam che si rifà completamente a quello che era l'Islam di Maometto, e quindi non si può, cioè, anche tutte le regole che poi si inventano magari i diversi gruppi, perché poi non sappiamo bene Maometto che cosa avesse detto o scritto ai tempi, però quella sharia in cui si tagliano le mani ai ladri, si lapidano le donne adultere, eccetera, tutte cose sono state messe in pratica in Siria, in tutte le zone controllate dall'ISIS, che sono ancora messe in pratica nelle zone occupate dai turchi e dall'esercito nazionale siriano e dai loro gruppi jihadisti. Quindi tutte queste cose sono messe in pratica, e che nella Siria di al-Jolani, che dovrà andare a tavoli di negoziato, eccetera, si dice che in teoria non. Però, insomma, anche, cioè, il mondo diviso in due mondi, cioè quindi i musulmani e le religioni monoteiste che vanno bene, ma tutti quegli altri yezidi e vari pagani, eccetera, devono essere uccisi, e questo secondo i salafiti, queste sono le regole, diciamo, giuste da portare
che,
avanti.
Detto in Siria, che è sempre stato un paese, insomma, penso il paese più ai tempi dopo forse l'Iraq più neanche laico, direi proprio quasi, insomma, in cui la religione, no, avendoci principi socialisti, insomma, ricordare come andrebbe fatto il radio, secondo me è una storia un po' della storia socialista di alcuni paesi che sono stati poi più devastati, perché
adesso quello di cui stanno parlando di più è appunto che di rispettare le differenze, le minoranze eccetera, ma anche al Giolani ha dichiarato che i curdi comunque avranno il loro spazio all'interno della Siria. Il problema è quali curdi, se effettivamente questo succede. Cioè, diciamo che se l'opinione pubblica internazionale e anche le potenze internazionali, se in questo lavoro internazionale che si inizierà a fare sulla Siria ci sarà una pressione contro gli attacchi militari della Turchia, che sono spinti semplicemente da un nazionalismo fascista che odia i curdi, fondamentalmente c'è una possibilità. Però in questo momento militarmente, ricordo solo brevemente per chi magari prova a seguire, cioè Hetesh è partito da Aleppo, è arrivato a Damasco. Nel frattempo le forze della Siria Democratica, siccome l'esercito siriano si stava ritirando, era allo sbando eccetera, hanno preso delle zone che erano ovest dell'Eufrate, in cui normalmente non c'era l'autonomia democratica, però nel deserto accanto ci stanno ancora cellule dell'ISIS e tutti questi gruppi eccetera, quindi hanno conquistato una parte di Dara-Azor e di Raqqa per comunque avere un avamposto di difesa nel caso di attacchi. Poi ci sono state delle trattative militari, non si sa se dirette o indirette, tramite la coalizione con appunto questi gruppi che hanno preso Damasco, e quindi queste zone sono state lasciate a loro, ma in una guerra contro l'esercito nazionale siriano, quello direttamente controllato dalla Turchia, hanno dovuto cedere anche Minbic, che è una città araba dove però da tanti anni, liberata dall'ISIS, c'era comunque un modello nato dalla rivoluzione del Rojava, in cui sono state uccise tre donne della comunità, delle donne di Zenobia, che diciamo era una comunità di maggiormente donne arabe in quella città, perché era una, quindi anche l'attacco dei droni che uccide le donne delle organizzazioni che si rifanno a questa rivoluzione delle donne, quindi diciamo che la popolazione di quella città si sta ribellando ai saccheggi di questo esercito nazionale siriano, ma non si è potuto fare altro che lasciarlo, perché non militarmente in questo momento non si riusciva a difenderlo. Minbic sta praticamente subito a ovest dell'Eufrate e collega a Kobane. E adesso l'esercito nazionale siriano, supportato dal cielo, dalla Turchia, sta cercando di arrivare a Kobane. Quindi di nonostante nuovo gli americani o internazionalmente dicono faremo una costituzione, la pace in Siria, stanno tornando a scuola i bambini, eccetera, nella parte verso Rojava la Turchia non accetta assolutamente di lasciare in pace i curdi e tutti i popoli che con i curdi hanno deciso di vivere insieme.
Quindi non posso non chiederti il ruolo degli Stati Uniti d'America, cioè alla Rojava e alle unità di difesa è stato spesso criticata la scelta anche di una coalizione e quindi anche della necessità di armi con gli Stati Uniti d'America, che nell'ultimo anno hanno anche supportato proprio fisicamente anche i bombardamenti a Gaza, in tutta la Palestina, e supportando anche Israele, quindi, e che stanno evidentemente ancora supportando Israele, perché Israele, ricordiamo, sta bombardando Damasco. Nell'ultimo 24 ore ci sono stati, non so se come, cioè sono stati migliaia di bombardamenti a Damasco, e io insomma non a caso, insomma, secondo me anche Damasco dicono che ci stanno le cose, armi e via dicendo, però sono state viste anche delle bandiere palestinesi tra i festeggiamenti a Damasco, quindi immagino che Israele in quello c'è una consistente popolazione palestinese in Siria, no? In cui insomma che in qualche maniera Assad aveva anche aiutato, con tutto che Israele poi era entrato, ha ucciso tanti del fronte e via dicendo. Però in questo gli Stati Uniti d'America, l'esercito, si dice sempre, no? La storia, gli americani hanno tradito i curdi nelle varie vicissitudini storiche. Che cosa sta succedendo adesso? Cosa è successo? Insomma.
Ma guarda, allora, io non volevo entrare in questa questione oggi perché è così poco tempo, però, voglio provare. Allora, intanto già Israele comunque occupava una zona della Siria alle alture del Golan, eccetera, c'è un confine con Israele, per cui finché non si arriverà appunto a una situazione di pace e di non si fermerà questa guerra, che potrebbe aumentare anche la Siria verrà cioè Israele continuerà ad attaccare, perché non gli ha mai fregato niente, diciamo,
non vede l'ora Siria.
No. Quindi, cioè, che abbia attaccato comunque depositi di munizioni, io senza avere, diciamo, nessun ruolo per poterlo dire, però penso sicuramente Ayat al-Sham non ha mai attaccato Israele, non si è mai schierato completamente contro Israele. All'inizio hanno preso le città, Israele bombardava gli aeroporti e le basi militari, quelle più visibili. Ovviamente dentro Ayat al-Sham ci saranno spie, eccetera, che hanno individuato durante l'avanzata dei luoghi di munizioni e dei campi, e quindi hanno detto bombarda pure lì, e si è visto che hanno bombardato i luoghi e sono esplosi completamente, quindi ci sono delle armi lì, però le hanno trovate grazie a questa, probabilmente.
Però certo,
appunto, questa è una
tra una cosa di munizioni e poi una popolazione vicina, Israele in questo
infatti,
è sempre molto
Però cioè, la questione è questa: tradire, cioè i russi hanno tradito i curdi, gli americani hanno tradito, cioè uno stato, un'azione, una potenza internazionale che si basa sul capitalismo più sfrenato e che può sostenere genocidi, massacri pur di portare avanti i propri interessi, ovviamente non è mai un'alleata, un'amica. La coalizione internazionale è stato un qualcosa che è stato creato dopo il genocidio degli yezidi da parte dell'ISIS a Shengal, quando si è deciso che queste forze dell'ISIS sono diventate troppo pericolose, non più possibile controllarle come stanno cercando adesso di fare con l'esercito nazionale siriano, e ai curdi non sono stati dati né aerei da guerra, né droni, né carri armati, cioè i curdi sono morti più di 13.000 combattenti per liberare tutte le zone che stavano sotto l'ISIS, liberare se stessi, proteggersi, creare questo sistema. Quindi cioè, il mondo è governato in questo modo, ci sono delle potenze internazionali che hanno tutta la forza nelle loro mani, che hanno gli eserciti, gli aerei, eccetera. Quindi nel momento in cui i curdi, cioè se i curdi avessero un'amicizia, un'alleanza con gli americani, avrebbero già tenuto un Kurdistan in Siria come quello dell'Iraq, perché comunque se avessero fatto quello che ha fatto Ayat al-Sham in questo, sarebbero arrivati in 3 giorni da Aleppo a Damasco. Invece stanno combattendo, morendo in tutti questi anni. Però se c'è un ISIS in cui non ci sono solo siriani, ma ci sono persone, militanti, miliziani di tutto il mondo, che minaccia tutto il mondo, comunque sicuramente il Medio Oriente, i curdi dal loro canto difendono le popolazioni anche non curde, ma non è che, cioè, se gli americani bombardano l'ISIS non è che dicono no, non lo bombardare perché sei americano, voglio le
13.000 combattenti curdi sono morti in questi anni, 13.000,
allora migliaia soltanto a Kobane, curdi e arabi, perché poi tutte le zone invece Raqqa, Deir ez-Zor sono state liberate soprattutto dagli arabi, perché sono zone arabe. A Serekani, l'ultima invasione turca, Serekani è una città curda, però c'è stata un'invasione a Gillespie e Serekani, che con la cintura araba fatta da gli Assad, comunque intorno a tutte le città curde c'erano tanti arabi, hanno combattuto tantissimi arabi e sono morti molto più arabi. Quindi curdi e arabi soprattutto sono la maggioranza della popolazione in numeri, e poi tutte le altre popolazioni, siriaci, armeni, cristiani, che hanno deciso di partecipare a questa amministrazione, hanno combattuto, continuano a morire. Cioè in questi mesi non si è parlato per niente di quello che succede in Rojava, perché appunto Erdogan ha approfittato del genocidio sui palestinesi per bombardare tutte le i luoghi civili, come le stazioni idroelettriche, i pozzi di petrolio, le scuole, gli ospedali, cioè tutti, senza fare grandi massacri in numeri, così nessuno diceva niente, però continuando con i droni a bombardare tutti i compagni. Quindi cioè Rojava comunque erano anni che non ci si poteva muovere senza il rischio che un drone uccidesse 3-4 persone ogni giorno. Quindi comunque uno stellicidio piano piano.
Modello
israeliano, non lasciare mai spazio a questo progetto politico di crescere e, diciamo, poter anche concentrarsi su altre questioni, perché l'ecologismo, come organizziamo la giustizia, cioè non si fa, allora finisce la guerra e poi.
No,
Dal primo giorno si sono create organizzazioni di donne, eccetera, però ovviamente se non sei bombardato dalla mattina alla sera, se hai l'elettricità, se hai l'acqua da bere, è più facile anche cercare di sfruttare tutta questa esperienza per far diffondere anche questo progetto, confrontarsi con altre realtà internazionali. Cioè Rojava è comunque un posto sotto embargo, se io e te vogliamo andare domani a Rojava non ci possiamo andare.
No, poi c'è ancora PKK, che è un'organizzazione considerata terrorista,
che è la scusa tramite la quale la Turchia può continuare ad attaccare nord-est.
Cioè Öcalan richiuso dal
25 anni, che oltretutto prima di tutta questa guerra c'era stato nessuno ci aveva creduto a un nuovo processo di pace, però il capo dei Lupi Grigi, Bahçeli, al Parlamento turco aveva detto se quelli che dicono che l'unico con cui si può risolvere la questione è Öcalan, allora che venga qui al Parlamento a parlare, perché la Turchia, cioè, nel senso, io ho detto non è chiaro, perché sicuramente ci sono state dietro le quinte, però sembrava che la Turchia stesse cercando di avvicinarsi all'Assad, di avere una normalizzazione. C'era stato comunque un tentativo, anche i curdi avevano cercato comunque di cercare di convincere Assad, non puoi continuare. Però per paura che la guerra in Libano potesse comunque portare a una conseguenza in Siria in cui avrebbe perso i suoi interessi, si stava tipo dichiarando di voler comunque trovare una pacificazione con i curdi. Poi è successo, sono cambiati gli scenari e quindi Assad è sparito. Quindi poi nei prossimi mesi vedremo, capiremo meglio come tutto questo è successo.
Ma secondo te in Rojava ci si aspettava della caduta di Assad così?
No, Masroom Abdi ha dichiarato che sapeva che ci sarebbe stato un attacco da parte degli altari del Sham comunque da un po' di tempo, perché sicuramente si erano visti preparativi eccetera, non è che non lo sapeva nessuno, però non si aspettavano che sarebbero arrivati a Damasco così velocemente. Quindi devono essere stati comunque dei cambiamenti che in questi ultimi mesi di guerra, terza guerra mondiale, in cui comunque i massacri e la guerra guerreggiata in Medio Oriente si è allargata e intensificata sempre di più, comunque dei cambiamenti da una parte influenzano l'altra, e quindi però diciamo che i curdi, cioè nel senso, le dichiarazioni ufficiali sono queste: Masroom ha detto che non lo sapevamo, ci stavamo preparando per difenderci, e infatti quando è successo hanno subito comunque preso le parti abbandonate dall'esercito siriano, però non credevamo che diciamo che arrivassero così velocemente a Damasco, e che i russi lì, cioè l'asse iraniano comunque ha perso, cioè il collegamento con Hezbollah, eliminato completamente.
Al momento,
quindi cioè, bisognerà capire se ci sono stati degli accordi e poi vedremo cosa succederà da qualche altra parte, oppure se effettivamente l'Iran era stato talmente indebolito e la Russia dalla guerra in Ucraina da non poter fare altrimenti che arrendersi completamente. Questo poi no, cioè,
sì,
sarà...
lo vedremo, perché secondo me è anche molto legato a quello che succederà in Ucraina, perché è evidente che le due cose sono molto legate secondo me, ma insomma non sono un analista.
Quindi vedremo cosa hanno avuto in
cosa
cambio.
Hanno avuto in cambio e cosa succederà. Poi ricordiamo che la Turchia, che se ne parli sempre meno a livello energetico e a livello economico, è in mano alla Russia, perché questo lo era già decenni fa, per chi è andato a Istanbul e fra un po' si parlava quasi tutto russo. In Israele sicuramente un po' meno del passato, però insomma i russi hanno dei rapporti non indifferenti, perché comunque la maggior parte dei cittadini israeliani, almeno quelli più anziani, provengono dalla Russia. Quindi insomma sì, se c'è l'Iran, quindi apparentemente sicuramente la Russia non abbiamo visto insomma dalle immagini il ritiro, questo come mi sembrava veramente, questo è stato paragonato il ritiro dalla Siria, dal ritiro dei russi dall'Afghanistan, carri armati e via dicendo. Però sicuramente insomma il fatto che in neanche tre ore, fra un po', Assad stava a Mosca, insomma non
no,
è che
infatti, ma quello si è detto anche, mi sa, ufficialmente, che comunque ai russi è stato assicurato che Assad sarebbe potuto uscire in colume e andare in Russia quando si è deciso di lasciare Damasco a questa organizzazione. E poi non ci dilunghiamo troppo, però c'è pure questo fatto dei profughi siriani,
certo,
che stanno in Turchia, e quindi anche sempre il ruolo dell'Europa che dice condanniamo, bisognerebbe bla bla bla, però se la Turchia manda tutti i jihadisti che si è tenuta in Siria, non soltanto jihadisti, però insomma il suo programma è quello di mandare nella parte dove stanno i curdi, i salafiti, comunque jihadisti,
i
musulmani, certo, radicali, e così svuotarla dai profughi, e quindi anche minacciare meno l'Europa, che ha già detto che i siriani non potranno, certo, più avere l'asilo politico dopo da settimana. Quindi c'è anche questa questione poi di cui si può parlare in parte un'altra volta.
Sì, anche se io invece ci ritornerei proprio adesso su, perché non solo perché questa è una settimana in cui viene richiesta, c'è stata un'assemblea in Sapienza qualche giorno fa, giovedì scorso, molto partecipata, in cui in questa settimana invece che viene ci sono due appuntamenti importanti proprio di presa di parola su quello che sta succedendo in Siria, e in particolare di difesa del modello del confederalismo democratico in questo momento su quello che sta succedendo in Siria. Dico la mia in 3 secondi, penso che tanti discorsi si possono fare, però mai come in questo momento difendere un modello che comunque in questi 11 anni è stato messo in pratica, è stato provato tra diverse popolazioni, perché insomma anche il concetto di non portare avanti l'idea dello Stato-nazione, no? Quindi di una etnicità curda o di un'appartenenza curda, ma allargare alle diverse popolazioni di un territorio un modello che nasce dal basso, che viene difeso, che prevede soprattutto per quanto riguarda le donne e la religione un modello che per noi in questo momento è importantissimo, penso come compagni e compagni e come radio, diffondere, perché di Israele ci si fidiamo meno che è, ma che portano avanti comunque modelli teocratici, cioè Israele comunque è un po' come i salafiti, cioè porta avanti comunque modelli teocratici, è come l'Arabia Saudita, cioè è un po' anche, cioè, quindi a noi modelli teocratici di religioni che comunque diventano estremiste, perché è ovvio che se uno Stato si fonda sulla pulizia della religione, è ovvio che esclude tutti gli altri, non può essere uno Stato inclusivo ed egualitario, e sulle donne le religioni, insomma, sappiamo bene cosa sul corpo proprio delle donne, che cosa ci costruiscono. Non è caso che la rivoluzione del Rojava è partita proprio dalle donne, no? Quindi in questo io penso che sia in questo momento sempre più importante difendere proprio un modello che si può allargare, cioè che può diventare un modello, la vedo difficilissima con il resto della popolazione, però che almeno si riesca a gestire e a conservare una parte. E poi insomma la Turchia è uno stato assassino, insomma non è che c'è bisogno che lo ricordiamo noi, non ce lo difenderemo, non so se siamo mai difeso e mai ce lo difenderemo, e soprattutto perché è evidente quello che vuole fare, cioè mandare tutti questi profughi che ha nel suo territorio e non solo, evidentemente in sostituzione dei curdi. Non so dove pensa di mettere 4 milioni di persone, un po' come Israele non si capisce dove vuole mettere più di 2 milioni di palestinesi, se non eliminandoli poi alla fine fisicamente. Quindi stiamo parlando di stati comunque genocidi, cioè qui in questo momento si stanno portando avanti due stati dentro la Siria, tra Israele e Turchia, che portano avanti dei genocidi per fare una sostituzione etnica di uno stato salafita. Cioè questo è quello che sta succedendo in questo momento, che se ne parli di quanto è bello aver mandato via Assad, però la situazione insomma io non la vedo proprio.
No, infatti per quello dicevo che poi vedremo quello che è successo, però a parte tutte le analisi che possiamo fare geopolitiche, quello che possiamo vedere è che in tutte queste immagini in cui ok Assad è andato, sono tutti felici, però le donne non mi sembra che le vediamo, cioè per quanto possano nascondere le esecuzioni delle minoranze o le torture, non farle vedere, però non possono mostrare qualcosa che non c'è, cioè la partecipazione delle donne a questa rivoluzione, ribellione o nuova Siria non esiste, mentre abbiamo visto Rojava come certo. La situazione. E poi c'è anche il fatto che comunque le tribù arabe dei luoghi che sono stati liberati dall'ISIS e che in questi anni hanno collaborato con l'autonomia democratica hanno dichiarato il loro sostegno alle forze della Siria democratica, hanno combattuto insieme alle forze della Siria democratica, quindi comunque, cioè ovviamente in questo mondo che sembra un po' senza speranza, uno non pensa che si possa allargare un'autonomia democratica eccetera, però in realtà si è già allargata tanto in questi anni, e quindi comunque cioè che sopravviva una speranza che possa influenzare. E abbiamo visto in Iran, anche se poi purtroppo adesso la situazione non è cambiata, però tutte le rivolte Xinjiang Asadi dopo la morte di Jinamini comunque hanno urlato quel grido che è donna vita libertà, che viene dall'ideologia di liberazione della donna del movimento curdo, perché tantissime curde e curdi del Rojilat, quindi del Kurdistan in Iran, sono andate a combattere in Rojava, quindi comunque una rivoluzione nel nostro periodo storico è qualcosa che influenza anche a distanze enormi quello che succede. Se anche questa rivoluzione dovesse essere distrutta, allora veramente la speranza del mondo sarà difficile rifarla arrivare.
Soprattutto insomma perché noi ci occupiamo molto poco, comunque il Medio Oriente sta qua, cioè noi siamo molto, anche come siamo diciamo così strutturalmente come società, molto più vicini al mondo arabo per quanto riguarda diciamo così le famiglie, la struttura eccetera, di quanto noi stessi pensiamo, quindi no, non può essere insomma che non ci relazioniamo o non capiamo o non parliamo e discutiamo e sosteniamo quello che sta succedendo.
Anche perché tutta l'analisi poi del PKK di Ocalan parte anche dal fatto di ritrovare le radici nella Mesopotamia di quella che è l'umanità, quindi poi vediamo anche che moltissima di quello che è il sapere, la scienza, le prime università stavano in Medio Oriente, poi greci, poi romani, cioè comunque se uno non conosce le sue radici storiche più lontane non potrà mai capire anche se stesso o se stessa, quindi è per questo secondo me che tanti, anche tantissimi internazionalisti hanno combattuto certo. per questa rivoluzione, perché poi quando sono andati lì e andate lì si sono accorti che comunque non era così diversa e che i principi che comunque si volevano difendere sono i principi universali di libertà, che sono le stesse cose che poi in maniera di, e poi questa autonomia democratica, nazione democratica veramente lascia spazio di metterlo in pratica in maniera, perché gli yezidi, i curdi della Turchia che stanno sulle montagne di Kandil comunque hanno incontrato gli yezidi, non è che si capivano, perché sono, comunque ci sono tante differenze.
Certo, però poi alla fine si
però
sono capiti.
Quei principi base di appunto
certo,
la libertà,
perché la questione dell'autodifesa.
L'autodifesa, cioè sono le cose che poi in modo diverso mette in pratica. L'importante è mettersi d'accordo su quali sono questi principi che non si possono non considerare.
Certo, e su cui insomma immagino che l'unità di difesa non tornino indietro, perché comunque alla fine ovviamente hai perso 13.000 combattenti, sono decenni che combatti, l'ideologia è quella, non
no,
è
ma
che
poi
insomma
dove dovrebbero, cioè nel senso cioè, Akan Fidan, il ministro degli esteri turco, ha dichiarato che le YPG, tutti quelli che hanno partecipato alle YPG che non sono siriani di nascita devono immediatamente lasciare la Siria, e poi tutto il comando e tutti i combattenti degli YPG nella seconda fase, anche i siriani devono lasciare la Siria. Dove dovrebbero andare? Cioè, nel senso, comunque i curdi, non avendo uno stato mai, e però comunque negli ultimi 100 anni essendo stati divisi in 4 stati, poi non mi sembra che le frontiere siano così aperte, certo. che si possa essere cittadini del mondo a dare dove, cioè comunque.
No, ma poi dove vai? In Iran? Dove vai? In Turchia?
Cioè, e comunque c'è anche il rischio che se appunto aumenta
in Iraq.
Una guerra
regionale
in Siria, allora anche si allargherà anche all'Iraq comunque.
Certo,
quindi,
perché poi c'è tutta la questione petrolifera, energetica, che non abbiamo affrontato. Ma
sì.
Che c'entra? Io l'ultima, insomma va bene, no, ricordaci gli appuntamenti.
Allora il 20...
Allora mercoledì prossimo ci sarà un'altra un'assemblea
al Centro Culturale Ararat a Testaccio alle 18.30 per diciamo decidere e organizzare meglio la manifestazione invece del 20 che
venerdì.
È venerdì.
Ricordiamo che ci sarà il 20 una manifestazione a fianco alla resistenza, insomma, anche curda, su quello che insomma su prendere parola sulla Siria, ma appoggiando un modello di confederalismo democratico che in Siria già si è diffuso, e questo questa manifestazione ci sarà dopo quella che a partire dalle 16.30 c'è invece al Laurentino 38 per una presa di parola sui territori, ma su questo insomma che sono anche molto significativi e anche vicine insomma, no? Di presa di parola sui luoghi dove abitiamo, di autogestione, e vogliamo insomma mettere parola nei luoghi dove abitiamo e anche autogestirli. Io confido, insomma oggi abbiamo letto un po' anche il comunicato dell'UDAP, le notizie che diffonde il canale di l'UDAP sull'incontro che c'è stato tra i vari componenti palestinesi e i nuovi padroni l'HTS, in cui l'HTS ai palestinesi gli ha detto dovete deporre tutte le armi, dovete rinchiudervi dentro i campi e vivere di beneficenza. Quindi io l'invito che faccio insomma è anche che spero vivamente che anche tutta la popolazione palestinese che vive in Siria insomma possa in qualche maniera poi interloquire e capire, visto che insomma mi sembra che la situazione a Damasco non sia delle più rose, ma che possa in qualche maniera interloquire e prendere parola invece su un modello che in realtà è anche molto vicino ai palestinesi nella storia, insomma diciamo anche contro quel concetto di Stato-Nazione e Stato teocratico religioso che insomma non è mai stato nelle corde dei palestinesi.
No, ma infatti Giolani ha dichiarato: non ci saranno armi in Siria che non siano nelle nostre mani. Mentre il modello della resistenza per la libertà è quello dell'autodifesa, quindi ovviamente non è un amore o apologia delle armi, ma se le armi sono tutte nelle mani delle potenze internazionali genocide, ovviamente non c'è speranza di sopravvivenza.
Calcolando che insomma anche durante gli ultimi anni le palestinesi insomma hanno avuto tutto un problema di autodifesa del campo di Yarmouk proprio in seguito alla questione dell'ISIS, che ha messo molto problematicità anche lì. Quindi noi insomma l'invito è comunque alla discussione, alla partecipazione, al prendere parola, perché in questo c'è ovviamente anche lo Stato di Israele molto ben addentro, e qui si rischia insomma di vedere una Siria che alla fine insomma venga contesa tra Israele e la Turchia in una chiave di guerra generalizzata che sarebbe deleteria per tutte e tutti. Soprattutto insomma io mi preoccupo, comunque il mio modello è sempre quello portato avanti dalle compagne, perché secondo me è un modello mondiale che deve, visto che insomma i modelli maschili sono falliti su tutti i fronti perché portano avanti solo e esclusivamente la questione della guerra, che possano in qualche maniera invece prendere piede e portare delle discussioni sempre più ampie. In questo e infine chiudo, appunto la radio nel 2015-16 aveva fatto un libricino proprio andando lì e raccontando qual era il modello di cambiamento, partendo dal femminismo, l'ecologismo eccetera, di tutta una società, quindi anche mettendo in pratica proprio come si risolve la questione della repressione, degli stupri, no? Senza il carcere, o senza come riqualifichi. Tu hai parlato della Mesopotamia, lì quelle sotterre, io quando ci sono stata, calcola, sono tornata da Rojava, dall'Iraq e dalla Siria, e ho abbandonato la macchina perché non volevo essere complice di una devastazione ambientale, dei pozzi del petrolio, che c'era una puzza, una cosa per 6 ore. C'è, cioè, l'Iraq era un paese, quella una terra, altro che ecologismo, ma come la recuperi una terra così? Quindi diciamo un modello che spero non sia quello insomma appunto di continua devastazione, ma di recupero di una terra che è anche una terra della Mesopotamia, che è poi quella la più fertile del mondo, che ha permesso anche
quando leggiamo i racconti dei viaggiatori in quelle aree e poi ci andiamo, vediamo che non è rimasto niente, perché poi c'è stata una voluta devastazione, privazione di qualunque tipo di possibilità. Però comunque c'è una lotta che va avanti negli anni, certo. Mostra i risultati dopo tanto tempo, dopo 10 anni comunque dalla liberazione di Kobane sono stati piantati migliaia di alberi, quindi comunque anche se ci vorrà tanto tempo, c'è. È qualcosa che si fa giorno per giorno, e questa, il fatto dell'autonomia democratica del nord-est della Siria ci fa vedere come dalla rivoluzione di Rojava, che era puramente una rivoluzione che aveva un nome curdo, anche il nome ci fa capire come si è arrivati a questo punto, preparati, con una idea chiara. Cioè l'autonomia democratica del nord e dell'est della Siria non ha nome curdo, ma non ha neanche nome arabo, né nome musulmano, né cristiano, né zoroastriano, né altro.
Internazionalismo, questo spero,
qualcosa che sì, internazionalismo, ecco. In quale si può prendere parte con tutte le differenze esistenti,
appunto. E questo penso che mai da microfoni di questa radio la questione internazionalista, di un internazionalismo condiviso, sia insomma un messaggio che vogliamo diffondere, con tutte le diversità ci sono state, però penso che ci si possa mettere a tavolo e chiacchierare e insomma fare dell'internazionalismo, ritorniamo, socialista, comunque politico, io lo definisco femminista, cioè ritorniamo a usare anche delle parole un po' più forti, anche di modelli di vita che vogliamo portare avanti, non andiamo su un generico solo liberazione. Un tempo si diceva anche Palestina libera, Palestina rossa, e quindi in questo io spero che ci possa essere insomma una grossa partecipazione. Ricordiamo gli appuntamenti: mercoledì ad Ararat alle 18:30 c'è l'assemblea, e poi venerdì ci sarà, immagino dalle 18:30 sempre un corteo di sostegno al confederalismo democratico, una parola sulla Siria. Noi ti ringraziamo.
Grazie
per la tua chiarezza e pazienza, e noi vi lasciamo allo spazio comunicazioni.